Buongiorno a tutte e a tutti. Le due domande sono chiaramente centrali e estremamente ben poste ed è la domanda su cui tutti i paesi che hanno deciso, in particolare quelli europei, di intraprendere la strada dello sviluppo sostenibile si stanno interrogando. Veniamo in primo luogo alle infrastrutture. Le infrastrutture sono necessarie anche perché abbiamo bisogno di far crescere la nostra economia, la capacità di spostarsi, ad esempio, in termini di mobilità dei cittadini e così via. È possibile coniugare questo con la sostenibilità economica, sociale, ambientale soprattutto? La risposta è sì. E il G20 alcuni anni fa ha indicato quali devono essere le caratteristiche delle infrastrutture sostenibili. Ed è per questo che io, tra l'altro, ho voluto cambiare il nome del Ministero, da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità singolare, sostenibili, plurale, perché anche le infrastrutture devono essere sostenibili. Come si fa? Beh, si fa cambiando i criteri di costruzione delle infrastrutture, per esempio pensando all'uso dell'economia circolare, e quindi vuol dire costruirle già pensando a quando eventualmente verranno smantellate. Dall'altro, la digitalizzazione, che consente a parità, ad esempio, di rete ferroviaria, di far circolare più treni, e quindi in questo caso non stiamo parlando della nuova costruzione di infrastrutture, ma dell'upgrading, della modifica di quelle esistenti, e poi soprattutto decidendo quali infrastrutture costruire in un'ottica di valutazione non solo puramente economica, ma anche sociale e ambientale. Vi faccio un esempio, due esempi molto concreti. Nella scelta del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che riguarda il nostro Ministero, parliamo di circa 62 miliardi di investimenti, il 76% viene classificato come un contributo a combattere la crisi climatica. Mediamente il PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ha un 37% orientato a combattere la crisi climatica. Bene, la parte delle infrastrutture ha bene il 76%, cioè più del doppio. Perché? Perché si è scelto di fare ferrovie, perché e non strade, perché si è scelto di rinnovare il parco autobus in senso ecologico e quindi non finanziare più l'acquisto di autobus diesel, perché si è scelto di fare nelle infrastrutture ferroviarie non solo l'alta velocità, in particolare nel mezzogiorno, con la costruzione della linea Salerno-Reggio Calabria, ma perché c'è un investimento forte sulle ferrovie regionali. E pensate soltanto a quelle ferrovie regionali in cui non c'è la linea elettrica e quindi si usano locomotori diesel, sperimenteremo dei nuovi treni a idrogeno. Nel momento in cui l'idrogeno viene prodotto in modo green, è chiaro che facciamo un salto tecnologico che da un lato riduce i costi, dall'altro ci consente di ridurre le emissioni di CO2. Ma l'altro campo è proprio quello di come si prendono le decisioni, perché si finanzia un progetto piuttosto che un altro. E qui abbiamo fatto un salto molto rilevante con la definizione delle nuove linee guida per i progetti ferroviari, anche stradali, ma degli invasi per le fonti idriche e così via, in cui coloro i quali concorrono agli appalti e quindi presentano progetti devono indicare chiaramente come quel progetto contribuisce agli obiettivi europei di riduzione delle emissioni, di lotta alle disuguaglianze, di attenzione alla parità di genere, ma anche alla disuguaglianza intergenerazionale. Quindi che cosa contano di fare nell'assunzione di giovani o donne e non soltanto uomini di una certa età. Questo lo dico perché il cambiamento passa per molte decisioni, alcune, come ho detto, di natura qualitativa, altre di natura quantitativa. Il punto chiave è che l'Unione Europea ha scelto in modo deciso questo tipo di orientamento e quindi non finanzia più progetti che non rispettano il principio del do not significant harm, cioè di non danneggiare significativamente l'ambiente. E quindi chiede a chi costruisce infrastrutture, programma infrastrutture, come pensa di ridurre l'impatto ambientale ripristinando ad esempio la biodiversità che viene distrutta nel momento in cui io costruisco una ferrovia o una strada o un'autostrada. Il Mezzogiorno è al centro di questa trasformazione. Non a caso il 56% delle risorse di competenza di questo ministero va al Mezzogiorno, a fronte di una media del 40%. Questo per dire che c'è un investimento e anche questa è sostenibilità per ridurre le disuguaglianze. Non a caso, secondo i nostri calcoli, una volta realizzato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la parte ferroviaria, l'indicatore di disuguaglianza nell'accesso alla rete ferroviaria tra nord e sud, aree interne, aree centrali e così via, si riduce del 38%. Quindi vedete, è possibile nel momento in cui si prendono le decisioni coniugare gli elementi economici, sociali, le disuguaglianze, ambientali, le emissioni di CO2, ma non solo, ed è un nuovo modo di fare, coerente tra l'altro con il cambiamento della Costituzione che dovrebbe avvenire nei prossimi mesi con l'ultimo voto definitivo della Camera dei Deputati, dopo i voti favorevoli della stessa Camera e del Senato, che introduce all'articolo 9 proprio il riferimento alla tutela dell'ambiente nell'interesse delle future generazioni e modifica l'articolo 41 che fa riferimento all'attività economica pubblica e privata in cui si dice deve rispettare anche la salute, l'ambiente e così via. Questa trasformazione dunque deve riguardare tutte le politiche ed è possibile che con il PNRR un modo diverso di fare politica, molto più coerente anche con i principi europei, diventi il modo normale di fare politica in questo paese ed è l'impegno che personalmente, anche sulla base della mia precedente militanza, chiamiamola così, come portavoce dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, saluto naturalmente Marcella Mallen e tutti coloro i quali in questo sforzo si impegnano ogni giorno, cerca di aiutare il nostro paese a prendere decisioni migliori per costruire un mondo sostenibile da tutti i punti di vista.
Signor Ministro, grazie, ci ha dato un contributo davvero importante. Questi sono i temi che sono all'ordine del giorno anche delle politiche che il governo è chiamato ad elaborare e a realizzare.